Allora apriamo la parola del Signore nell'Evangelo di Luca, capitolo 1. Leggeremo dal versetto 5 fino al versetto 15. Luca capitolo 1, versetti da 5 a 15. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente da Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile, ed erano tutti e due in età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio, nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirgli il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide, fu turbato e prese da spavento. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore, al loro Dio. Sono andato un po' oltre. Bene, molto bello vedere la storia di questo evento che vediamo proprio in questo capitolo. E ho dato un titolo a queste riflessioni che per più di un incontro vi intrattenerò. E il titolo che ho dato a queste riflessioni è Zaccaria, come vediamo in questa storia, Zaccaria e Elisabetta, una famiglia modello. Questo è un po' quello che il Signore mi ha dato di vedere in questo testo, e volevo dire qualcosa soprattutto intorno un po' a diciamo alla parola di Dio che stiamo leggendo. Soprattutto è bene, importante ricordare che proprio dall'ultimo libro dell'Antico Testamento, cioè Malachia, e i Vangeli, cioè Matteo, Marco, Luca e Giovanni, passano circa 400 anni, e sono i 400 anni di silenzio da parte del Signore, dove Dio non parlava più al suo popolo, non si è rivelato più. Era praticamente un giudizio da parte del Signore che aveva già preannunciato, minacciato, e questo lo vediamo proprio nel libro di Michea, capitolo 3, versetto 6 e 7, che Dio ha mantenuto. È vero, noi ci troviamo qui proprio in un contesto proprio così, una situazione proprio così. Ci troviamo proprio a cavallo, se possiamo dire così, tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Ebbene, anche se i Vangeli sono un periodo successivo all'Antico Testamento, si respira ancora molto dell'Antico Testamento. Questo lo vediamo quando leggiamo i Vangeli. Ed era un periodo in cui il popolo di Israele era ancora sotto la legge. Galati capitolo 4, versetto 4, ci viene detto proprio questo, no? Che il popolo di Israele era ancora sotto la legge. Ed essere sotto la legge voleva dire, per esempio, che non tutti i giusti, non tutti i credenti che troviamo nei Vangeli, ancora in questo periodo, potevano entrare nel luogo santissimo. Come sappiamo, solamente il sommo sacerdote lo poteva fare una volta all'anno, ma con la venuta del Signore Gesù, con la sua morte e la sua risurrezione, come sappiamo, tutti i credenti, tutti i figli di Dio tutti coloro che sono nati di nuovo possono entrare e uscire alla presenza del Signore. Quindi possiamo sentirci doppiamente, tra virgolette, privilegiate, no? Rispetto ai credenti dell'antico patto, dei credenti dove vediamo anche che leggiamo nei Vangeli. Nei Vangeli il popolo di Israele come nazione continuava a vivere sotto il giudizio di Dio, perché come sappiamo sul popolo di Israele dominavano i Romani e come sappiamo era dominato proprio dai pagani. Questi pagani non avevano il timore di Dio, è vero, e in particolare come sappiamo il re Erode, che in Matteo capitolo 2 versetto 16 fino al versetto 18 ci viene detto che voleva uccidere il Signore Gesù, è vero, quindi un personaggio, un re, un pagano malvagio. E sempre nei Vangeli Gesù definisce quella generazione una generazione malvagia, perversa, incredula, adultera, peccatrice. Lo leggiamo spesso nei Vangeli questo. E questo è un po' quello che noi troviamo, o possiamo dire, leggendo questo testo che abbiamo letto questa sera. Un po', diciamo, questa introduzione, e credo che sia molto importante. Come inizia il Vangelo di Luca? Questo è molto bello, mi ha fatto riflettere questo. Il Vangelo di Luca inizia proprio con questi due personaggi, Zaccaria e Elisabetta. Questo è molto bello, no? Inizia con questa famiglia, descrivendo proprio le caratteristiche spirituali di questa famiglia. La mette in risalto, no? In modo proprio, come vediamo, in modo positivo. E noi sappiamo, credo tutti, che cos'è una famiglia. Una famiglia è tale quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio, mentre i figli sono un dono che Dio fa ad una famiglia e quindi vengono a far parte della famiglia. E che cos'è un modello? Sappiamo anche questo, che cos'è un modello. È un esempio, un punto di riferimento, qualcosa da imitare, da seguire. Come sappiamo, un modello può essere sia positivo che negativo. E noi abbiamo bisogno di modelli, è vero? Soprattutto una famiglia, famiglia modello, perché come sappiamo la società è composta da famiglie, è vero? E se le famiglie o se la famiglia va male, la società va male, lo vediamo, i giorni nostri soprattutto, ma anche le chiese vanno male, perché anche le chiese sono composte da famiglie. E inizieremo questa sera proprio elencando un po' di punti e vedremo proprio le ragioni che hanno portato questa famiglia ad essere una famiglia modello, è vero? Credo che sia importante, come abbiamo letto in questi passi, troveremo proprio attraverso quello che abbiamo letto le ragioni per cui questa famiglia è una famiglia modello. Allora, il primo punto che vorrei trattare insieme a voi è proprio una famiglia privilegiata. Noi troviamo prima di tutto, attraverso questa famiglia, che era una famiglia privilegiata. E questo non fa di una famiglia modello, è vero. Anche se ci sono dei privilegi che uno ha nella propria vita, sia anche posizionale, e così anche nella pratica, ma non fa di una famiglia modello. Ma noi vedremo che questa famiglia era una famiglia privilegiata. E perché era una famiglia privilegiata? Era una famiglia privilegiata, come abbiamo letto, proprio per la loro discendenza. Perché tutte e due, abbiamo letto, facevano parte del popolo di Israele. Questo è il primo passo. Credo che sia importante sottolineare questo. E lo stesso privilegio lo hanno i figli dei credenti. È vero, tante volte i figli dei credenti non mettono peso a questo, non fanno caso a questo, ma anche loro hanno questo privilegio. Cosa voleva dire far parte del popolo di Israele? Credo che tutti o quasi tutti sappiamo cosa voleva dire far parte del popolo di Israele. Voleva dire almeno due cose, E questo proprio lo leggiamo nella parola di Dio. Prima di tutto, far parte del popolo di Israele voleva dire far parte di un popolo che Dio si è formato, si è consacrato, si è scelto fra tutti i popoli della terra. E leggiamo questo proprio nel libro dell'Esodo, capitolo 19, e così anche nel Deuteronomio, capitolo 7. Quando dice proprio così: infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E ancora in Deuteronomio 14 dice: il Signore ti ha scelto, dice, perché tu sia il suo popolo prediletto. Vedete ancora con altri termini che Dio usa verso questo popolo che si è scelto. Dice: prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E ancora questo nel libro del Levitico, nel Salmo 135, versetto 4, dice: ha scelto Israele per essere suo speciale possesso. Vediamo quante volte il Signore ricorda proprio nella sua parola il valore e il prestigio di questo popolo. Un popolo, come sappiamo, faceva la differenza. Un popolo definito aristocratico. Proprio questo. Un popolo che veniva definito nobile. Un popolo che veniva definito, viene definito, nella parola di Dio, regale. Un popolo, un solo popolo, dice sempre nel libro del Deuteronomio, capitolo 4, versetto 6, ma in tanti passi della scrittura, come in Prima Pietro, in Apocalisse, quindi stavo dicendo, in Deuteronomio capitolo 4, versetto 6, dice: un solo popolo, savio e intelligente. E ancora, quando quei quattro giovani, dei figli di Israele, nel libro di Daniele, conosciamo bene anche questo, quando disse a un certo punto di condurli dei figli di Israele, di stirpe reale o di famiglie nobili, e dice: quando alla loro saggezza e alla loro intelligenza, quando il re Nebucadonosor li interrogò su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelligenza, li trovò 10 volte superiori a tutti maghi e astrologi che erano in tutto il regno. Che bello questo, è vero? Come Dio definisce questo suo popolo, un popolo speciale, un possesso speciale, prediletto, è vero? Un popolo consacrato. Questo è molto bello, vedere come Dio definisce questo popolo un popolo nobile, un popolo aristocratico, un popolo regale. E a volte quando vediamo in TV apparire le famiglie reali, non so, io a volte nella TV, quando spesso quando fanno vedere ciò che succede in Inghilterra, quanto riguarda la regina d'Inghilterra, tutto quello che riguarda, insomma, questa casa reale, quando vediamo quindi re, principi, nobili, quando vediamo questi personaggi, c'è una certa ammirazione, è vero, nei loro confronti. Tante volte vediamo molta gente davanti ai loro palazzi, no? Che sono lì, fanno le foto, e nonostante loro stanno all'interno, solamente il palazzo, questo palazzo enorme, questo palazzo, molto, molto bello, e la gente è lì proprio perché, diciamo, c'è una certa ammirazione. E con mia moglie, quando nel viaggio di nozze in Spagna, sull'isola di Maiorca, in una gita che abbiamo fatto con la guida turistica, a un certo punto mentre passeggiavamo nel centro di quest'isola, di questa città che si chiama Palma di Maiorca, a un certo punto hanno chiuso la strada e non si capiva il motivo. E il motivo era perché stava passando il re di Spagna con il suo corteo. E proprio c'era la guida turistica, voglio dire, dall'emozione che stava passando il re, non stava nei suoi panni, già per capire che reazione una ha, no? Nel vedere questi personaggi. E così, quando proprio guardiamo queste famiglie reali, siamo affascinati dal loro stile di vita, è vero? La loro educazione, l'ordine, la disciplina, il loro parlare, come vestono, la loro condotta, i cibi migliori e abbondanti, che loro, diciamo, hanno anche i rapporti umani, non, sono solo con persone di stirpe reali, nobili. Pensiamo proprio a un matrimonio che loro fanno, regale, come viene celebrato, e lo vediamo, sono quasi invitati solo, diciamo, gente di stirpe reali, no? Nobili di questo tipo. Proprio perché così deve essere per chi fa parte di una famiglia reale, e in questo loro si distinguono dagli altri. Questo mi faceva pensare, no? A come il Signore, voglio dire, ci fa vedere anche queste cose. E pensavo proprio a noi figli di Dio, è vero, a noi credenti. Noi siamo, come dice la Scrittura, di stirpe reale, è vero, siamo i figli del Re. Noi che siamo proprio di stirpe reale, che il Padre nostro è il Re dei Re, ci dice la Scrittura. E allora mi sono chiesto, ci ammira la gente, no? Per l'ordine che abbiamo nella nostra vita. Ci ammira la gente per la disciplina, per il modo di parlare nostro, se è un parlare nobile, se abbiamo dei pensieri nobili, o come ci vestiamo. Ci ammira la gente per questo, per quello che noi, di cui noi ci nutriamo, se ci nutriamo dei cibi migliori, cioè della parola di Dio, in modo abbondante. Loro lo fanno, è vero. Loro si distinguono proprio in questo. La gente regale si distingue in questo, e noi lo vediamo. E se frequentiamo solo la gente, gente di stirpe regale, io mi sono chiesto questo, la gente vede questo nella nostra vita? La regina di Seba, come sappiamo, rimase senza fiato quando vide, prima ascoltò e poi andò personalmente a vedere quello che era la regalità di Salomone, la grandezza di Salomone, come Dio l'aveva benedetto. Era fuori di sé, dice la Scrittura, nel vedere anche la saggezza di Salomone. Ma cosa vede la gente di noi? Cosa pensa di noi? Ci ammira la gente guardandoci, come parliamo, come ci muoviamo. Un giorno, tanto tempo fa, c'era un operaio di una ditta idraulica che faceva dei lavori da noi nella nostra ditta, e a un certo punto, perché si parlava, si scambiavano due parole, e a un certo punto mi disse: tu hai un parlare nobile vicino a me, diceva, proprio rispetto ai tuoi colleghi, no? E io rispose, presi l'occasione e gli dissi il perché, ecco, ho un parlare nobile. Questo è stato molto bello, insomma, vedere come comunque la gente ti osserva, è vero. Vedi come parli, vedi come ti muovi, vedi come pensi. E come dicevo, fare parte del popolo di Israele voleva dire essere non solo, come dicevo, una gente di stirpe regale, ma far parte del popolo di Israele voleva dire essere amministratori dei beni di Dio. È vero. A volte quando vediamo in TV parlare di amministratori o amministratori delegati, soprattutto di grandi aziende, ci viene parlato sia dei loro privilegi, cioè quello di rappresentare personalmente l'interesse della società, e anche le ricompense. E le loro ricompense, come sappiamo, non sono briciole, è vero? E ci viene parlato anche delle responsabilità. E quali? Per esempio, una eventuale cattiva gestione. E così, la stessa cosa vale per il popolo di Dio, i figli di Dio. Ma c'è una sola differenza, che il popolo di Dio, i figli di Dio, sono amministratori di una grande, non sono amministratori di una grande azienda o società, perché le grandi aziende e i loro beni, come sappiamo, non durano per sempre, è vero? Come dice in Proverbi capitolo 27, versetto 24, dice passeranno. Quelle cose passeranno, come sappiamo. E come ancora in Matteo dice, i cieli e la terra passeranno con tutto ciò che esso contiene. Ma noi siamo amministratori non delle cose materiali, delle cose che passano. È vero, siamo amministratori dei beni eterni che non periscono mai, che non passano mai, e dove né tignola né ruggine consumano, né ladri scassinano e rubano. Ma quali sono questi beni che il popolo di Israele, che Dio ha dato al popolo di Israele di amministrare? La parola di Dio ci ricorda l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, cioè quello di amministrare la parola di Dio, quella di amministrare quella parola che Dio aveva rivelato loro. Questo è qualcosa di straordinario. Amministrare la parola di Dio. In Deuteronomio, sempre come abbiamo letto anche prima, capitolo 4, da 6 a 8, leggiamo che le nazioni che avrebbero udito parlare di tutte quelle leggi, o quei beni, chiamiamolo anche così, è vero, di cui abbiamo parlato prima, che Dio aveva dato al suo popolo e che il suo popolo doveva mettere in pratica, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente, di proprio un assoluto. Questa gran nazione è il solo popolo, dice, savio e intelligente, un assoluto. Questo voleva dire che Israele era alla testa dei popoli, la guida, la luce attraverso cui i popoli dovevano conoscere il Signore. Questo era quello che Israele aveva ricevuto per amministrare la parola di Dio. Che bello questo! E ancora bello vedere come sempre per Israele, come dice nei Vangeli, Gesù è venuto per le pecore perdute di Israele. Quindi anche qui possiamo dire il popolo di Israele ha avuto questo privilegio. Per primo il Signore è venuto, è vero, per il suo popolo, per riscattarlo. Ma un'altra cosa bella di Zaccaria e Elisabetta, che non facevano parte solo di un po' del popolo di Israele, facevano parte della tribù di Levi. E come sappiamo, la tribù di Levi non era fra le più piccole tribù di Israele, ma fra le maggiori. Questo voleva dire anche maggiore responsabilità per Zaccaria e Elisabetta. E come ancora la scrittura ricorda, quando più si riceve, quando più sarà ridomandato. In modo specifico, Zaccaria e Elisabetta discendevano dalla famiglia di Aronne, cioè dalla famiglia dei sacerdoti, abbiamo letto, è vero. Nel versetto 5, al tempo di Erode, re di Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente da Aronne e si chiamava Elisabetta. Che bello questo! Non solo facevano parte del popolo di Israele, abbiamo visto tutti i privilegi, diversi privilegi, tanti privilegi, ma facevano parte anche della tribù di Levi, di una tribù che era, diciamo, una delle maggiori. Quello che aveva ricevuto un servizio, il servizio spirituale. Voglio ancora sottolineare un particolare riguardo alla tribù di Levi, credo che sia importante. La tribù di Levi non aveva ricevuto dell'eredità a livello materiale come le altre tribù di Israele, perché l'Eterno era la loro eredità. Questo, anche questo credo che sia importante. Non avevano ricevuto nessuna eredità, mentre le altre tribù avevano ricevuto del territorio, avevano ricevuto insomma del terreno da dove poter abitare, ma per la tribù di Levi l'eredità era il Signore. E anche questo mi faceva riflettere, perché con questo la tribù di Levi, soprattutto i sacerdoti, vivevano delle decime e delle offerte che gli venivano portate dal popolo. Ma non sempre era così. Non sempre era così, è vero. Leggiamo proprio questo in Malachia, o in Malachia 3, leggiamo Malachia capitolo 3, versetto 8 a 10, così anche nel libro di Neemia. Allora, Malachia capitolo 3, perché quello che il popolo di Israele portava, è vero, nella casa del Signore, le offerte, i sacerdoti prendevano da quello per poter vivere. Dice qui, l'uomo può forse derubare Dio, eppure voi mi derubate, ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate voi tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non vi riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Prendiamo anche Neemia, nel capitolo 13. Qui è Neemia che rimprovera. Versetto 10, 13, 10. Dice Neemia qui, seppi pure che le porzioni dovute e i leviti non erano state date e che i leviti e i cantori incaricati del servizio se ne erano fuggiti, ciascuno alla sua terra, gli uomini, i magistrati, eccetera, eccetera. Vedete, non era sempre così, no? Quindi pensiamo un po' a questa famiglia che veniva sostenuta dal popolo, da quello che portava il popolo. Pensate un po', ma noi qui vediamo ancora un modello di famiglia, una coppia, una famiglia che è rimasta ferma nelle cose del Signore. Quindi non c'era sempre la garanzia di arrivare a fine mese, è vero? Possiamo vedere questo in questa famiglia. Zaccaria e Elisabetta anche in questo avevano messo fede, questo è molto bello, sulla promessa di Dio, cioè che Dio, che il Signore, non li avrebbe mai abbandonati. Questo è molto bello. Noi qui noi leggiamo, sembra quasi normale, no? Quasi nella lettura che abbiamo fatto nel Vangelo di Luca intorno a Zaccaria e Elisabetta, un qualcosa di, come posso dire, che tutto andava bene, è vero, che non gli mancasse niente, ma noi vediamo che non era così, non era sempre così. Quindi, come dicevo, non c'era sempre la garanzia di arrivare a fine mese. E loro avevano messo fede sul Signore e non sugli uomini. Dice sempre nel Salmo, e loro conoscevano la scrittura, dice il Salmo 37, versetto 25, io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, nella sua discendenza mendicare il pane. Ancora La scrittura ricorda, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Non ti abbandonerò. Queste promesse sono soprattutto per chi serve il Signore, è vero? Come Elisabetta, come Zaccaria e Elisabetta. Secondo punto, sempre di questa famiglia, abbiamo detto, era una famiglia privilegiata, ma ci viene detto anche nella lettura che abbiamo fatto che era una famiglia di credenti. È interessante vedere come lo Spirito Santo mette prima ciò che Zaccaria e Elisabetta erano, cioè giusti davanti a Dio. Abbiamo letto questo, è vero. Tutte e due erano giusti davanti a Dio, cioè giustificati, erano salvati, come viene detto di Abramo in Genesi 15, a differenza, quando leggiamo in Atti capitolo 10, di Cornelio, di cui viene detto che era sì giusto, ma giusto secondo la giustizia degli uomini, proprio il metro di misura degli uomini, una giustizia non a salvezza, altrimenti quello che leggiamo in Atti, sempre intorno a Cornelio, sarebbe una contraddizione, è vero? Dice, egli, quando va l'Apostolo Pietro a parlare a Cornelio, dice, egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Come dice sempre in Romani 9:3, non v'è nessun giusto, neppure uno. Ma Elisabetta e Zaccaria, come abbiamo letto, erano giusti davanti a Dio. E come dicevo, una giustizia a salvezza. Come sappiamo anche intorno al giovane ricco, la scrittura ci ricorda che lui osservava i comandamenti, ma era perduto. Anche Saul da Tarso era irreprensibile quanto alla giustizia che è nella legge. Ma Filippesi dice che era, nell'epistola ai Filippesi dice che era perduto. Zaccaria e Elisabetta, anche se venivano da una discendenza privilegiata, loro avevano bisogno di essere salvati. La scrittura dice, nessuno è giusto, neppure uno, è vero. Ma loro hanno risposto alla chiamata, cioè alla chiamata, alla salvezza e al servizio. E questo, cari fratelli e sorelle, vale per tutti i popoli e non solo per il popolo di Israele, è vero. E ancora dice, perché Dio ha predestinato fin dalla fondazione del mondo l'uomo alla salvezza. È interessante vedere, come dicevo prima, come lo Spirito Santo mette prima ciò che Zaccaria e Elisabetta erano, cioè giusti, salvati, è vero, davanti a Dio. Salvati e poi parla del loro servizio, abbiamo visto, è vero, perché se non siamo giusti, se non siamo salvati, non possiamo servire il Signore, non possiamo ubbidire, osservare i comandamenti del Signore. Sarà un peso per noi, è vero, sarà un peso per la persona, è vero, e non sarà nemmeno gradito al Signore. Sarà sempre come un abito sporco davanti a Lui, come dice Isaia, come ricorda Isaia 64:6. Dio guarda il cuore. Dio ha guardato al cuore di quest'uomo, di questa donna. Dio guarda la persona, come ricorda la sua parola. Dio guarda l'essere, se siamo, e poi ciò che facciamo o offriamo, così come ha fatto con Abele. Dice, guarda con favore Abele la sua offerta, ma non guardo con favore Caino e la sua offerta. In secondo luogo, è difficile servire il Signore, è vero, quando uno dei due coniugi non è giusto, cioè non è un credente. Lo dice in Prima Corinzi, capitolo 7, versetti 12 e 13. La moglie non credente non sarà un aiuto convenevole, faranno strade diverse, è vero. Quando in una coppia, è vero, uno è un credente e l'altro no, sarà difficile servire il Signore. Sarà, tante volte, potrebbe essere un ostacolo per servire il Signore, come per esempio ospitare. Se la moglie non è una credente in una coppia, come potrà ospitare? il fratello. Questo sicuramente vale anche per il marito non credente. Sarà un combattimento in questa casa, un combattimento contro un nemico che si ha in famiglia, un nemico da conquistare sicuramente alla salvezza, perché la scrittura ricorda che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro le forze spirituali che sono nei luoghi celesti. E la chiave della conquista, se la moglie è una credente e il marito non lo è, per la moglie, dice in Prima Pietro, la conquista è la condotta casta. È vero, questo è molto bello, il silenzio, come leggiamo, come dicevo in Prima Pietro. Ed è difficile servire il Signore quando uno dei due non è consacrato. Pensate anche a questo. O è carnale. Anche qui c'è difficoltà. Ma Zaccaria e Elisabetta erano tutte e due dei credenti. Questo è molto bello. Zaccaria ed Elisabetta erano tutte e due consacrate al Signore. Ma quando non c'è questo è sicuramente molto difficile. È vero. Soprattutto quando uno ha un ministero nel popolo di Dio, sarà molto limitato anche questo, avrà le mani legate, sarà scoraggiato, come fece per esempio la moglie di Giobbe verso Giobbe, quando disse ma lascia stare Dio e muori. Che scoraggiamento ricevette Giobbe da parte della moglie. Se avesse avuto una moglie consacrata al Signore, è vero, avrebbe sicuramente sostenuto il marito in quella prova difficile. Quindi, come vediamo, il combattimento di Zaccaria e Elisabetta non era in famiglia. Questo è molto importante. Questo ha permesso a loro a fare che cosa? A mettere le loro forze verso l'esterno e non verso l'interno. In questo modo, sia il loro tempo, sia il loro denaro, sia, voglio dire, tutto quello che loro avevano per la conquista delle anime. E concludo proprio con questo. La prossima volta vedremo ancora altri punti intorno a Zaccaria e Elisabetta, questa famiglia modello. È molto bello vedere attraverso questa famiglia che ci possiamo magari li possiamo imitare, ci possiamo rispecchiare, ma una delle cose, come ho detto all'inizio, facevano parte di un popolo speciale. E così ciascuno di noi, ciascun figlio di Dio, come sappiamo, fa parte di un popolo speciale. E questa posizione, è vero, come dicevo, la dobbiamo dimostrare. Fa vedere agli altri, come abbiamo detto, fa vedere agli altri che facciamo parte di un popolo speciale, di un popolo aristocratico, di un popolo nobile. Gli altri devono vedere questo. E poi, ancora, loro due, questa coppia, questa famiglia, questo modello, ecco, come abbiamo visto, un modello che camminava insieme. Vedremo la prossima volta un modello di famiglia che camminavano insieme, che servivano il Signore insieme. Ecco, e ciascuno di noi, figli come figli, abbiamo questo privilegio. Possiamo mettere le nostre forze verso queste cose. È vero, che il Signore ci benedica. Amen.
Possiamo avere qualche momento di preghiera.